tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Skin con Zitti e Buoni, scelta dal nostro ospite. Quest'oggi è con noi Alessio Cremonini. Ciao Alessio, buongiorno, come stai?
Bene, ciao.
Tutto bene. Senti, subito sulla scelta musicale c'è un motivo, perché magari non c'è, per cui hai scelto i Maneskin.
No, c'è, perché io ascolto musica un po' più retro.
Sì.
E invece è mia figlia Zoe che li ascolta. Quindi dice, okay. No, devi ascoltare i Maneskin. Quindi.
E allora quindi l'hai ascoltati proprio.
Sì.
Ah, fammi sentire questi Maneskin.
I figli insegnano molto.
Se usa Radio Rock per poterli ascoltare, diciamo così, no?
Devo dirlo che Ernesto Santa, che è un nostro grande amico, sì, ci ha copiato,
cioè,
ci ha copiato, così ormai sì, io parlo, no,
vabbè, ha copiato Radio Rock, perché sì, insomma, quella è un po' la nostra visione. Abbiamo difeso i Maneskin ormai,
dicendo,
quanto tempo
giù le mani dai Maneskin,
e lui pure ha ripetuto,
l'ha titolato giù le mani,
diciamo, non ha copiato Pappagallo, ha ripetuto Pappagallo, diciamo così, no, per certi,
vabbè, sì, la prima volta che sento una battuta del genere da parte di chi ha il cognome,
cioè. Mi sono auto fatto la battuta, benissimo. No, per evitare che la facesse qualcun altro, esatto. Senti Alessio, allora, benvenuto a Radio Rock innanzitutto. Parliamo di profeti, e come accennavo poco fa, insomma, dopo il film su Stefano Cucchi, un altro film, diciamo, un altro tema molto delicato, su cui tra l'altro è anche, cioè, sono temi, come dire, emotivamente impattanti, su cui è anche difficile mantenere una certa oggettività, ecco. Mi verrebbe da domandarti, come prima cosa, come hai fatto, se pensi di, insomma, di esserci riuscito, a mantenerti un po' al di sopra delle varie situazioni, insomma, che sono in ballo, dei vari sottotemi che ci sono quando si affrontano temi, argomenti del genere.
Ma facendo un'opera di distanza, in qualche modo, cercando un po' di sentire un po' più la testa e un po' meno il cuore, quello sì. Però quello è un allenamento che ho provato già sulla mia pelle con, certo, Cucchi, che forse era ancora più impattante emotivamente.
Sì, perché se ci insegna qualcosa la tua cinematografia è che è meglio essere rapiti da un terrorista che essere ingabbiati dalle forze dell'ordine italiane, sì, cioè, no?
Beh, dipende sì dai casi, però sì, può accadere.
Però, diciamo. Diciamo, Boris, vogliamo ripetere una
Beh, meglio non essere rapiti in,
esatto,
generale.
Esatto, però diciamo che almeno sì, comunque no, Profeti, lo diciamo per chi non l'ha ancora visto, e ovviamente ancora tutti, perché uscirà il 26 se non sbaglio.
Esatto.
E oggi tra l'altro ti ringraziamo doppiamente, perché fra poco avrai la conferenza stampa del film e sei venuto comunque a trovarci.
Grazie
e
a voi.
Profeti è la storia di questa reporter, tra l'altro storia poi ci racconterai tu in parte vera, nel senso che è una storia di finzione che è però un'ispirazione reale, di questa reporter che viene rapita e che instaura sostanzialmente con la sua carceriera un rapporto che io, scherzando, ho definito passivo-aggressivo, nel senso che in qualche modo entrambe cercano di influenzarsi tramite un sottile gioco psicologico derivante dalla prigionia della reporter e in fondo dalla prigionia stessa della sua carceriera, che è prigioniera invece di una religione, di dell'ansia del proselitismo, e quindi è una sorta di carnage a due, con uno stile molto diverso, però molto molto interessante, perché è davvero una prospettiva inedita, cioè uno non, nel momento in cui immagina una storia del genere, non immagina questo tipo di confronto. Quindi la prima cosa che mi viene da chiederti è come nasce l'idea, dove trovi questa notizia che, insomma, probabilmente ne fa scaturire il soggetto, e come anche hai coinvolto Jasmine, a cui devi far fare una commedia se non vuoi che si deprima definitivamente.
Allora, intanto sono 20 anni che seguo il Medio Oriente, dai tempi di Private di Saverio Costanzo, che ho cosceneggiato con altre persone, chiaramente con lui, quindi da lì è stata un po' colpa sua. Poi all'inizio degli anni 2010-2013 feci un piccolissimo film autoprodotto da 30.000 euro che si intitolava Border ed era sulla crisi siriana, un film che non è mai uscito in Italia e nel mondo, e quindi sono rimasto sempre attaccato alla questione del Medio Oriente, e mi sembrava che raccontare dell'ISIS per noi italiani che stiamo in mezzo al Mediterraneo fosse quasi fondamentale in qualche modo, siccome per me la prigionia è un tema che evidentemente fa parte del mio DNA in qualche modo, ho pensato che invece di fare una prigionia di quel tipo fosse una prigionia che fosse una guerra psicologica, non di botte in qualche modo, e soprattutto delle donne, perché credo che questo sia il vero tema di questo secolo. Spero che lo definiamo e lo superiamo, che riusciamo a risolverlo, perché sennò credo che, come dire, andremo sempre peggio. Lo dico pure perché ho una figlia, ma non solo, e lo dico anche perché considero che in Italia ci stanno 3 femminicidi a settimana praticamente, ed sì, è chiaro che è una situazione molto differente, sì, però evidentemente l'aggressività, la voglia del maschio a qualsiasi latitudine di ingabbiare le donne, la femmina, così vengono considerate, vale, come dire, qui da noi, come in Medio Oriente, come probabilmente in altre zone.
Una cosa, scusa, che... Boris, su questo tema qua, è chiaro che la scelta, insomma, di due donne manifesta, come giustamente dicevi, la voglia anche di affrontare questo tema qua. Secondo la tua idea, come si può uscirne in qualche modo da liberando queste donne? Perché poi, tra l'altro, giustamente diceva Boris, una è prigioniera fisicamente, l'altra è prigioniera, diciamo così, emotivamente, all'interno di un meccanismo in cui la donna deve essere sottomessa all'uomo, sostenitrice della guerra santa. Al tempo stesso, però, questo meccanismo si incrocia con un uomo fin dove si può spingere, no? Nella liberazione di qualcun altro in generale, della donna in particolare, cioè rispetto a una persona che dice voglio esserci,
è come esportare la democrazia se lo fa l'uomo,
esatto,
no?
Cioè, diciamo, sono argomenti a rischio, no? Perché da una parte si può dire sì, cerchiamo di liberare queste persone, dall'altra bisogna capire quanto poi la libera scelta di ciascuno conti. Come la vedi, come se ne può uscire?
Ma oddio, non ho soluzioni, mi sembrano temi. La mia soluzione è quella di intanto di raccontarla da regista, e cioè di fare un film già molto diverso, perché girato in inglese, anche se poi doppiato, con due donne, parla del Medio Oriente, cioè una cosa stranissima, diciamo, in Italia, dove, diciamo, poche volte si esce dalla triade Milano-Roma-Napoli, diciamo, e spesso in periferia di queste tre città. E raccontare è fondamentale, poi fare qualcosa è sempre un rischio, però non fare niente è sicuramente, certo, il rischio peggiore,
certo.
Poi il meccanismo per cui chi subisce, allora, quando ho iniziato a pensare questo film nel 2018, mi sono chiesto che una domanda che mi faccio sempre, quasi sempre, è che cosa avrebbe fatto Ettore Scola. E allora mi sono detto, bene, una giornata particolare per raccontare il fascismo, ha raccontato due emarginati, l'omosessuale e la Loren, Marcello Mastroianni, l'omosessuale e la Loren, che faceva una casalinga fascistissima in un periodo dove la donna era meno di niente. Allora mi sono detto, forse per raccontare Daesh, forse per raccontare il nazismo che c'è stato fino a 3 anni fa lì, perché di quello, certo, si tratta, se prendi delle persone e le uccidi, perché in quanto yazide stai, è un nazismo in salsa,
è un olocausto bello e buono,
esatto,
insomma.
Forse bisogna prendere il tassello più inferiore per loro della società, come ha fatto Ettore, e quindi ho detto, beh, allora raccontiamo due donne, allora, una in un modo e una in l'altro.
Scusa Alessio, ci dobbiamo fermare un secondo perché abbiamo tra l'altro anche la pubblicità, però torniamo fra pochissimo con una domanda di Boris. Prima però Ghost Song dei Doors, allora a questo punto ti domando anche qui se c'è un motivo dietro questa scelta musicale.
Questa è più verso di me, diciamo, pareggiato con Zoe, con mia figlia, uno, okay, per uno, dai.
Perfetto, allora ascoltiamo i Doors e poi torniamo fra pochissimo a chiacchierare con Alessio Cremonini di Profeti, il suo nuovo film in uscita dal 26, dopodomani, no? 26 gennaio.
Take dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us.
now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream, come with us. Everything is broken up in dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
Radio Rock Podcast.
Le mura con Alzati e Vai 938. Questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Papagallo con voi. Con me c'è Boris Sollazzo nell'ultima ora del martedì e del venerdì. Siamo con Alessio Cremonini in studio che ci parla del suo nuovo film con protagonista Jasmine Trink. Si intitola Profeti. E io ho interrotto Boris Sollazzo che stava facendo una domanda. Quindi riprendiamo da Boris.
Sì, sì. C'è una cosa che mi ha molto colpito, no? Che però fa parte della tua poetica, secondo me. Che come in sulla mia pelle tu non hai paura della zona grigia. In sulla mia pelle tu hai raccontato, secondo me, benissimo anche il dolore, no? Di una famiglia che forse si è fidata troppo di chi si doveva fidare. E qui racconti due donne che in qualche modo in alcuni momenti si ricattano. Non so se ti riconosci in questo verbo, nel senso che usano le rispettive ideologie per convincere l'altra, quasi arrivando a un attimo dal barare, no? E in altri momenti invece si avvicinano perché si rendono conto di essere più simili. Questo in fase di scrittura e di messa in scena deve essere molto molto difficile. Come riesci ad ottenerlo? Qual è il segreto di questa, soprattutto in un mondo così polarizzato in cui invece è molto più facile fare il bianco e il nero?
Ma forse perché non mi bastano il bianco e il nero, diciamo, nella vita. Se ci riesco, ti ringrazio se hai trovato che ci sia riuscito in qualche modo. È grazie soprattutto agli attori, perché poi uno scrive, ma poi la battuta deve essere, e le emozioni la portano gli attori. E Isabella Nefar e Jasmine Trinca sono due ottime attrici e avevano trovato evidentemente un connubio perfetto rispetto a questo, cioè appunto di non essere retoriche. Io odio la retorica proprio nella maniera più assoluta, preferisco magari sbagliare ma non essere retorico, perché penso che sia un errore ancora peggiore. E quindi sono gli attori, è la magia del set in qualche modo. E per quello, come dire, da quando ho conosciuto Jasmine, che è una donna che stimo, che amo sia professionalmente che come persona, perché poi il cinema è fatto anche di questo, no? Di rapporti, di cose non dette, di zone grigie appunto, o di cose luminose che servono poi per mettere in scena. Poi certo tutti gli altri, anche il montaggio, ecco, Marco Spoletini è stato fondamentale per cogliere quei momenti giusti, il direttore della fotografia Ramino Civita, perché bisogna illuminare in modo giusto quella dimensione. Quindi insomma il regista in fondo poi è chi trova i benefici del lavoro sterminato di altri. Se vanno bene le cose, se no poi è un po' come gli allenatori che vengono cacciati.
In questo con Jasmine si è creato un rapporto, mi sembra, molto speciale, no? Cioè nel senso che è come se tu avessi intuito la sua dolcezza ruvida, no? La sua dolcezza antiretorica, e lei in te avesse trovato qualcuno che probabilmente l'ha capita più di altri come regista.
Ma perché io amo le donne, cioè sono nato in una famiglia di donne dove non c'erano solo donne, e quindi poi di Jasmine veramente io sono veramente affascinatissimo dalla sua capacità di essere sincera, di essere pura, di essere specifica. Di cercare la verità in qualche modo di una rappresentazione e anche di quello che sceglie, della passione con cui lo fa. Evidentemente vediamo il mondo probabilmente in un modo simile, guardiamo le stesse cose. Questo facilita il compito. E con Isabella, che viene da tutta un'altra dimensione, dall'Iran e così via, comunque c'è stato anche questo, questa, questo prendersi per mano, ecco.
Senti Alessio, io ero incuriosito perché ovviamente rispetto a Sulla mia pelle, ecco, qui è una differenza, Sulla mia pelle, diciamo, le cose purtroppo sono abbastanza, sono decisamente chiare, anche se forse per qualcuno non lo erano. Qui parliamo di una situazione. Io sono stato anche Boris, anzi più di me, ha condiviso queste, insomma, ha fatto questa esperienza. Sono stato in Israele, per esempio, ad ottobre, e ho vissuto sentimenti molto forti, no, rispetto a, al Medio Oriente, a quella situazione lì in particolare. Credo che quindi, quando si parla di Medio Oriente, al di là del fatto che l'ISIS, chiaramente sull'ISIS non si possono dire parole positive, insomma, evidentemente, però rispetto a quello che accade lì c'è una grandissima complessità. Quindi mi veniva da chiederti, tu mi hai detto che insomma il tema ti appassionava, come ti sei preparato, che tipo di preparazione hai fatto per questo film preliminare, o magari viaggiando o leggendo o insomma cercando di entrare nel contesto il più possibile.
Ma tutte queste cose che dici, anche perché, ripeto, è da 20 anni che mi interesso di queste cose, perché il Medio Oriente mi piace proprio come atmosfera, anche perché è un grandissimo e millenario melting pot, cosa che in Europa in realtà non c'è. Noi, certo, abbiamo fatto di tutto per evitare questo, no? E anzi, nei posti in cui c'è il melting pot si sono scannati, parlo della ex Jugoslavia. Quindi è una conoscenza, una consuetudine che ho, la vivo nella mia vita. Poi ho una grandissima fascinazione verso l'Islam, sono cristiano, ma cito una persona che la cito al presente, anche se è molto tempo che non c'è in questo momento presente, che è padre Paolo Dall'Oglio, che è un gesuita rapito dall'ISIS e che aveva fondato un monastero in Siria, ha cercato sempre di far comunicare l'Islam e il cristianesimo, le due sponde del Mediterraneo, che in realtà potrebbero comunicare molto meglio. E spesso il cinema italiano, parlo di un padre nobile, eccezionale, ha cercato di far comunicare, parlo di Gillo Pontecorvo con La battaglia d'Algeri, cioè è forse anche la nostra dimensione, no? Di, una volta si chiamava di portaerei nel Mediterraneo l'Italia, no? Adesso spero che sia molto meno portaerei, anche se c'è una guerra non più alle porte come era Daesh, l'ISIS, ma dentro l'Europa. Però credo che lo portiamo anche nel DNA, il Sud Italia, siamo pieni di DNA arabo e di tantissime altre, quindi forse credo che sia proprio anche la nostra vocazione di guardare noi stessi, il nostro specchio, che è l'altra parte del Mediterraneo. Dico solo una cosa, gli arabi in fondo noi li prendiamo solo per musulmani, ma c'è una consistentissima parte di arabi cristiani che, certo, quando dicono Dio nella loro lingua, che è l'arabo, dicono Allah e Amen, Amin, certo, cioè come dire, questo solo per Gesù è uno dei profeti più importanti per l'Islam.
Certo, è tutto molto stratificato. Mi veniva anche da domandarti, poi dobbiamo liberare in realtà, perché come anticipava Boris, giustamente devi andare alla conferenza stampa, quindi non era un impegno da poco, però la preparazione, ecco, delle due protagoniste, come è avvenuta, cioè come hai lavorato su di loro, se c'è stato poi, o magari sono subito entrate nell'ottica del taglio che volevi dare ai loro ruoli, oppure se c'è stato proprio un'indicazione particolare per loro. Sì,
il contrario, le ho separate. Questo mi ha aiutato il Covid, perché abbiamo girato quando c'era il Covid, quindi erano tutte bolle, no? Si diceva, certo, bolla, cioè separare le persone, sennò se si ammalavano gli attori o il regista era finita, si stoppava il film e così via. Quindi questa cosa ho cercato di non farle, non dico diventare amiche, ma proprio di non farle incontrare, quindi in modo che poi quando si incontravano era l'inizio, certo, proprio della loro storia. Quindi poi sul set non è facile entrare in un rapporto, quindi questa è stata l'unica cosa vera di astuzia sciocca, tra virgolette, che mi è venuta in mente, quella di tenerli separati, di agire come il Covid.
Certo. Boris,
adesso una commedia?
Adesso mi piacerebbe parlare di un altro tipo di prigionia, però vorrei per una volta riuscire a fare, a liberare i prigionieri, ecco, che non ci riesco mai.
Alla bell'occhio, no? Che poi alla fine Moro cerca di liberarlo. Va bene, grazie Alessio. Adesso ti facciamo il più grande in bocca al lupo.
Scusa Boris, un'ultima domanda. C'erano parecchie domande, ma non facciamo in tempo. Una sola, quella di dunque, anche io sono dei vostri con la citazione dall'olio hai vinto. Qualcuno scrive: no, c'è Gigi che diceva: hai citato Scola e Pontecorvo. Quali altri registi amavi da ragazzo e quali sono i tuoi film preferiti della commedia italiana o del cinema italiano in generale? Se hai una risposta.
Beh, allora troviamo il punto d'incontro, forse Francesco Rosi.
Francesco Rosi.
Che io proprio devo dire che ha cambiato il cinema con Salvatore Giuliano. Proprio.
Peccato che Alessio sia eterosessuale.
Posso cambiare?
Mi stavo innamorando.
Posso cambiare per te?
Io pure, quindi non ci sono problemi.
Fantastico, benissimo. Allora ragazzi, io ricordo Profeti al cinema. Alessio Cremonini è stato con noi quest'oggi. Lo trovate appunto al cinema dal 26 gennaio con questo bellissimo film. Sì. E invito Alessio a tornare a trovarci presto, naturalmente, qui in studio, se ti va.
Ci tengo a dire solo due cose. Sì. Due motivi validi per vedere questo film. Sono: uno, in questo momento in cui si parla di donne, di Iran, di Medio Oriente, questo film apre ancora di più gli occhi. E poi ci lamentiamo tanto che la sala sta morendo e via dicendo. Se vogliamo salvare la sala e vogliamo salvare un certo tipo di film, andare a vedere Profeti fa bene a voi e fa bene al cinema.
Grazie mille.
Grazie Alessio, ciao. A presto. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.